Parliamo di Renzi, parliamo del candidato premier in pectore, anzi dell'uomo che si accinge a scalzare Enrico Letta dalla poltrona di Presidente del Consiglio. Ne parliamo dal punto di vista della costruzione dell'immagine che quest'uomo ha realizzato, una sorta di contraltare vero del Silvio Nazionale. Ne parliamo anche come sindaco di Firenze, ne parliamo come l'uomo che ha scritto il Job Act, che è un termine inglese per parlare di lavoro, ma senza che nessuno lo capisca troppo bene. Ne parliamo con Claudio Strambi, che è un anarchico fiorentino, in prima fila nelle lotte della sua città, e con lui cerchiamo di capire questa figura e cerchiamo anche di capire dove andrà l'Italia dietro a quello che ormai è stato definito il sindaco di questo paese. Buongiorno Claudio.
Ciao Maria, sintetizzando un attimo il personaggio, cercando di collocarlo nel quadro il politico italiano. Renzi tenta di rispondere in destra al personaggio mass mediatico di Silvio Berlusconi sullo stesso terreno, cioè di creare un contraltare o di centrosinistra di Silvio Berlusconi. D'altra parte, in realtà, il tentativo, secondo me, di Renzi sfidare certamente la destra su quel terreno, cioè sul personaggio mass mediatico, sul personaggio di successo, no? Ma nello stesso tempo di ripristinare in qualche maniera quel rapporto di simbiosi dialettica fra governo, Stato e capitalismo che Berlusconi in qualche maniera aveva rotto nel momento in cui aveva fatto identificare in qualche maniera il governo con un pezzo preciso del potere economico, cioè un pezzo del potere economico come è l'impero di Mediaset e del suo capo. Diventava direttamente governo, quindi in qualche maniera rompendo quella che è la naturale o comunque la consueta dialettica all'interno della classe dominante, fra la frazione politica e la frazione di tipo imprenditoriale economica.
Ma forse, scusa se ti interrompo, sì, la novità di Berlusconi è l'aver portato a termine quel processo di decomposizione della politica ideologica che aveva caratterizzato il Novecento e che si era ancora concretato nei due maggiori partiti di massa che avevano, come dire, si erano contesi il potere nel nostro paese, parlo del Partito Comunista della Democrazia Cristiana, in cui forse il suo predecessore più forte era stato proprio quel Bettino Craxi che si era posto un po' da ponte ed è passato alla storia come l'emblema della Prima Repubblica, ma io ritengo che lo si possa considerare colui che ha gettato le basi per la Seconda Repubblica. D'altra parte, dopo la fine con Tangentopoli di un'epoca politica, abbiamo assistito ad un processo per il quale tutto doveva cambiare, ma tutto doveva restare come prima, ossia garantire laute prebende alla politica senza però incappare nei guai con la magistratura, e di questo in qualche misura si è fatto alfiere proprio Silvio Berlusconi.
Sì,
una domanda
di
che ti faccio è questa: io ho un po' la sensazione che rispetto al grande centro magmatico democristiano che teneva al proprio interno anche elementi di sinistra, tutta l'epoca berlusconiana sia stata caratterizzata da un secco spostamento a destra. Lui si allea con gli eredi del fascismo, lui si ereda con allea con una formazione come la Lega Nord, i cui referenti a livello europeo sono tutti partiti di estrema destra fascista, posti in genere ai margini della scena politica, e invece la Lega, come dire, arriverà ai massimi livelli del potere con un ministro dell'interno come Roberto Maroni. Quindi in qualche modo forse il blocco di potere che intorno a lui si è condensato è stato anche condizionato da queste scelte che non sempre poi erano quelle che piacevano al capitalismo italiano, non sempre poteva piacere al capitalismo la politica sull'immigrazione, per certi aspetti preferivano l'atteggiamento del centro-sinistra che, pur mantenendo sotto ricatto i lavoratori stranieri, comunque lasciava maggior libertà di movimento sia ai lavoratori ma anche alle imprese di muoversi in maniera più agevole, e per non dire
basta pensare al nord-est, no? Agli appelli contro le leggi contro l'immigrazione degli imprenditori del nord-est. Ci furono vari appelli in cui dicevano sostanzialmente basta con questa restrizione, gli immigrati ci vogliono, eccetera,
ecco,
eccetera.
Ecco, per venire poi a Renzi, in qualche modo invece dall'altro verso il Partito Democratico, che invece si è spostato a propria volta a destra, consolidando, come dire, un'immagine di affidabilità per quello che riguarda i poteri più robusti che ci sono nel nostro paese, però non ha mai saputo, come dire, garantire davvero una governabilità, forse perché non ha mai saputo proporre un antagonista efficace all'immagine di Silvio Berlusconi, che nonostante tutte le traversie ancora oggi con tutta l'alleanza è dato al 37%, ed è questo probabilmente il motivo per cui Renzi non corre alle elezioni come sembrava minacciare fino a poco tempo fa, ma sembrerebbe, come dire, più che disponibile a prendere il posto di Enrico Letta senza passare da una tornata elettorale. Questo forse potrebbe indebolirlo, ma certamente lui oggi si presenta come l'anti-Berlusconi, come
ma è questo, cioè il tentativo è quello di colmare un deficit che il centro-sinistra ha sempre avuto nel riuscire a rappresentare gli umori, i bassi umori, no, del ceto medio diffuso italiano, che non gli hanno permesso, anche se in realtà preferiti, come dicevi te, di fatto dal capitalismo, dal grande capitale, ma poi se non avendo appunto quella capacità, come dire, di rappresentare antropologicamente le peggiori, no, in qualche maniera, tendenze di un ceto medio diffuso che, impoverendosi poi sempre più perché stretto dalla centralizzazione europea prima, poi dalla crisi economica dopo, si è radicalizzato spesso a destra. Insomma, abbiamo avuto il fenomeno dei forconi che insomma sono la spia di un malessere sociale che non sempre, insomma, trova, diciamo, la via giusta, anzi è molto difficile che in questa fase riesca a trovare. Quindi ecco, il tentativo è sicuramente quello di colmare un limite del centro-sinistra che non ha permesso appunto al PDS prima, ai DS dopo e poi ora al PD avviare un periodo di stabilità funzionale al grande capitale, funzionale ai processi europei, eccetera eccetera, e con il consenso necessario nel paese. Renzi, cioè, voglio dire, quanto sia di destra Renzi non è tanto nella storia democristiana, no? Quanto secondo me nei riferimenti culturali e culturali e imprenditoriali che ha oggi. Insomma, Renzi ha dietro come ispiratori, da una parte, il professor Ichino, no? Che è l'ideologo, uno degli ideologi più reazionari sul terreno del mercato del lavoro, dell'ideologia del lavoro oggi, che da sempre attacca l'articolo 18 e con esso però in realtà tutte le forme di protezione del lavoro esistenti, e dall'altra ha una, come dire, un flirt amoroso con un personaggio come Oscar Farinetti, proprietario di Italy, che è questa catena di ristoranti megastore che sta aprendo in tutto il mondo con 300 milioni di fatturato, che è il chiamato anche modello 800 euro. Modello 800 euro, cioè laddove nei suoi megastore non c'è un contratto a tempo indeterminato, ci sono tutti i contratti a 2-3 mesi e 800 euro per 40 ore di lavoro. Consigliere privilegiato, il cosiddetto ministro ombra lo viene chiamato, no? Il futuro governo, ed è anche uno dei suoi finanziatori principali.
E tra l'altro non dimentichiato che questo signore è il signor 365 giorni l'anno, compresi Natale, Capodanno e il primo maggio.
Si lavora sempre, no? Non solo, questo signore è un signore che sistematicamente lo rivendica, perquisisce i suoi dipendenti all'uscita, no? Cioè ha un tipo di pratica. Poi si permette di chiamare medievale, no, il sindacato, la contrattazione sindacale, che peraltro se si parla dei sindacati istituzionali che abbiano qualcosa di medievale è sicuramente vero, ma non certamente nel senso indicato da Oscar Farinetti, no, ma appunto si permette di indicare come medievale il fatto che non si possono avere più di tot lavoratori interinali, mentre lui a Bari aveva quasi la totalità dei lavoratori, è stato scoperto che aveva quasi tutti i lavoratori a lavoro interinale, però in realtà il rapporto feudale lo istituisce lui nel momento in cui praticamente i suoi dipendenti sono degli schiavi, insomma, che vengono perquisiti all'entrata e all'uscita per vedere che non rubino qualche maionese o qualche pomodoro, insomma.
Senti un po', veniamo a Renzi, sindaco di Firenze, cosa
sì,
ci puoi dire?
Allora, diciamo il curriculum di Renzi sindaco è molto lungo e molto articolato, quindi si tratta di scegliere alcuni aspetti, alcune vicende che facciano un po' da simbolo. Io, ecco, la prima vicenda che ricordo proprio come memoria, manca maggio-giugno del 2010, una delle prime cose per cui venne alla ribalta Renzi fu la chiusura del mercato multiculturale, multietnico multiculturale sul Lungarno, ecco, di Giraldi, che era un mercatino senegalesi, africani, ma anche latinoamericani lavoratori di altre nazionalità, che era una specie di, come dire, di cuscinetto che era stato creato alcuni anni prima per far sopravvivere, insomma, in qualche maniera alcune decine, circa una cinquantina, sessantina di persone che vivevano di questi piccolo, diciamo, commercio sul Lungarno, e tra l'altro era anche un punto di incontro di ambienti. Fu chiuso da un loggia al domani, sgombrato sempre sull'altare, no, del decoro urbano. Cioè si incominciò subito, insomma, con questo, con sgomberi e con chiusure di spazi sostanzialmente della povera gente sull'altare di questa ideologia del decoro urbano, che è un po' quello che Renzi ha un po' ereditato anche da chi l'ha preceduto, no? Cioè dalla Giunta Domenici, dall'assessore Scioni, che poi inquisito poi successivamente per corruzione, ma che già nel 2007 caratterizzò la città fiorentina per il famoso ordinanza contro i lavavetri, che dal giorno all'altro fece scomparire alcune centinaia di lavavetri, tandoli ovviamente nella disperazione, perché effettivamente fu un'ordinanza di quelle che si applicano, ecco, non di quelle che non si applicano. Fu applicata con tanto di vigili urbani e di polizia. E diciamo che Renzi su quest'altare ha continuato la tradizione, forse rafforzandola. Una delle eredità che ha rafforzato Renzi è quella del reparto antidegrado, no? Il reparto antidegrado all'interno dei vigili urbani, un reparto specializzato nella repressione degli immigrati fondamentalmente, un reparto che fu creato già da Cioni e dalla giunta precedente, ma che poi Renzi ha rinforzato e che è stato protagonista di tanti episodi raccontati, di cui c'è narrazione verbale, ma di specialmente uno che fu il pestaggio di alcuni senegalesi nel giugno dell'anno scorso, no? Un fatto che è venuto alla ribalta, in cui alcuni personaggi apparentemente non ben identificati, vestiti di nero, con guanti eccetera, pestarono dei senegalesi e testimoni oculari raccontarono di essere stati fermati e identificati da questi, che per l'appunto parlavano con radioline e che erano, appartenevano ai vigili urbani. Questo è culturale su cui si muove, no, questo personaggio. Poi c'è tutto il capitolo sul patrimonio immobiliare, no? Cioè una dei pezzi forti della sua politica è quella del tentativo di vendere in maniera selvaggia il patrimonio immobiliare. Nel 2011 ci fu un tentativo grosso di vendere, di mettere all'asta parecchie migliaia di metri quadri del centro storico. In realtà l'incasso fu molto, molto relativo, su 127 milioni che avevano messo in bilancio ne hanno incassato appena 50, quindi meno del 40%, e una delle poche cose che fu venduta fu via dei Conciatori, dove c'era la sede del Circolo Anarchico, dove c'era la Casa dei Diritti Sociali, dove dal 1980 c'erano esperienze di autogestione e di vita solidale, insomma, in una città ormai diventata vetrina, in un centro storico ormai diventato sostanzialmente vetrina. Lo sgombero fu seguito, tra l'altro, anche da voi dalla radio, fu abbastanza violento, con 200 poliziotti per sgombrare 70 persone. Fatto sta che poi in realtà, siccome l'incasso non fu poi così grande, proprio in quegli anni fu tagliata la spesa ai servizi sociali e l'assistenza alle persone per compensare, insomma, questo mancato introito.
Quindi svendita del patrimonio pubblico e contemporaneamente riduzione dei servizi essenziali dedicati alle persone.
Certo, perché in realtà poi cioè, sostanzialmente la strategia è quella, si fa cassa, no? Si fa cassa con il patrimonio pubblico. Si vendono anche le case popolari, dopodiché si riduce l'IRPEF per i lavoratori, no? Questo è un po', anche adesso se si guarda al programma che lui propone, diciamo, a livello nazionale, è quello sostanzialmente, si vendono agli stessi abitanti le case popolari, no? A prezzi agevolati. In realtà ci sono sempre meno persone che comprano, anche a prezzi stracciati, perché in realtà chi paga 20 euro, 15 euro d'affitto non può fare altro che quello, nel senso che non ha i soldi per fare anche un piccolo mutuo, no? Anche se li vendono a 60-70 mila euro una casa, non la sono in grado di comprare. Dopodiché, chiaramente, al di là del fatto che qualcuno forse lo può anche comprare, può avere anche piacere a comprarlo, in realtà in questa maniera sostanzialmente si alienano quelle che sono le case popolari per tutti, nel senso che si svuota qualunque forma di affitto agevolato per tutte le prossime generazioni, per un po' un vantaggio fiscale che al momento ha tutto ancora da avvenire, nel senso che al momento non c'è, mentre c'è appunto una riduzione della spesa sociale per assistenza agli anziani.
Un po', cambiamo argomento, parliamo del Job Act. Di che cosa si tratta? Cosa c'è dentro questa scatola un po' misteriosa che da qualche settimana Renzi agita sui media?
Sì, il Job Act al momento è un, come tutti sanno, è un documento molto stringato di 20 righe, 25 righe, insomma, sostanzialmente. Come dire, molti hanno detto ci sono solo i titoli. In effetti ci sono solo i titoli, nel senso che finché non è sviluppato, diciamo, tutta una serie di aspetti sono ancora tutti da chiarire. Però, insomma, quello che invece secondo me è chiaro anche dai titoli, per l'appunto, è la direzione verso cui si va. In sostanza, diciamo, gli aspetti che riguardano specificamente il lavoro, tralasciando aspetti sulla riduzione dei costi dell'energia ed altre questioni, sono sostanzialmente tre aspetti. Uno è il contratto unico, quindi sostanzialmente la ripresa del ragionamento del professor Ichino sulla necessità di ridurre le forme di contratti, le 40 e rotte forme di contratti di lavoro che esistono oggi, a un numero inferiore, e in particolare incentrare tutto su questo contratto unico, che non è nient'altro che un contratto formalmente a tempo indeterminato, in realtà dove c'è un periodo di 3 anni al momento, senza che al momento si parla di 3 anni, in cui il lavoratore, pur è sempre a tempo indeterminato, è licenziabile in ogni momento con un indennizzo che noi sappiamo, insomma, nella pratica non è quasi mai un disincentivo al licenziamento, perché si tratta di pochi soldi e in cui il lavoratore, per averli, deve fare tutto un percorso processuale di cui spesso non ha né voglia e né può sostenere, diciamo, economicamente quel tipo di percorso. Quindi in realtà l'indennizzo non costituisce un disincentivo. E quindi il lavoratore in questo contratto unico, quindi tutti quelli che vengono assunti, sostanzialmente tutti sarebbero licenziabili, nel senso che al momento ancora vi sono nel mercato del lavoro un 25% circa, a seconda delle statistiche, diciamo tra il 20 e il 30, di assunzioni a tempo indeterminato con copertura, diciamo, da licenziamenti parziale, perché sappiamo bene che anche la riforma Fornero ha già intaccato, insomma, la tutela dal licenziamento senza giusta causa. Però comunque c'è un 25-30% di assunzioni che sono a tempo determinato. Con il contratto unico non ci sarebbe più nemmeno un'assunzione con contratto a tempo determinato, sarebbero tutti o con i contratti esistenti, di cui non si chiarisce quali andrebbero aboliti, se andrebbero aboliti tutti, perché si parla di contratto unico, però in realtà si capisce dal ragionamento che qualche cosa resterebbe, qualche forma di lavoro precario oggi esistente resterebbe in vigore. Il contratto unico invece sarebbe un contratto super precario, perché per 3 anni sostanzialmente uno si può mandare a casa in ogni momento.
Insomma, bastonate più semplici ma più secche, ma tutto cambia, ma tutto resta come prima anche in questo caso.
Sì, tutto resta come prima fino a un certo punto, nel senso che posto che l'articolo 18 protegge una minoranza di lavoratori, o comunque, insomma, non protegge tutti, posto che l'articolo 18 è stato già intaccato perché si può licenziare per motivi economici con indennizzo, posto che le assunzioni al momento avvengono per i 2/3, 3/4 con contratti precari e solo posto tutto questo, si leva anche quel terzo che rimane, o quel quarto che rimane. Quindi non è che nulla cambia, cambia che si fa un altro passo, ecco. Non è la rivoluzione, no, il contratto unico, perché in realtà la rivoluzione è già avvenuta, nel senso che negli anni ormai si assume con contratti interinali, con i contratti a termine, col co-co-co, eccetera eccetera. Però sicuramente si fa un altro passo grosso nella direzione di una precarizzazione sociale totale. A questo si cerca di mettere una pezza, dicendo: ma si dà il sussidio di disoccupazione universale. E anche lì, no, in realtà il sussidio di disoccupazione esiste già, esiste l'ASPI, che è questo parto della riforma Fornero, che già prevede, non per tutti, con tutta una serie di limitazioni, no? Bisogna avere 2 anni di contribuzione, i primi 2 anni un anno, il primo contributo almeno 2 anni prima, e tutta una serie di limitazioni che ci sono. Quindi non è un assegno universale effettivamente, però esiste già, esistono già tutti i vincoli sostanzialmente che Renzi dice. Cioè Renzi dice: io, lo Stato prende per mano il licenziato, no? Gli dà una mano, capito? Lo prende per mano, gli dà un aiuto economico, però lo costringe a fare i corsi di formazione per diciamo migliorarsi professionalmente ed essere poi immesso nel mercato del lavoro in maniera più produttiva, e non deve rifiutare il lavoro. Tutte cose che sono già previste. Quindi qui sorge appunto il problema di perché ci insiste tanto, no? Perché uno dice vabbè, e che cambia, no? Lo si deve leggere dal discorso più ampio che lui fa. Intanto c'è una differenza sulla formazione, che mentre l'ASPI della Fornero dice che non si può rifiutare un corso di formazione professionale che viene proposto mentre si prende l'indennità di disoccupazione, lì invece si parla di obbligo a frequentare un corso, e sono due cose che potenzialmente possono essere diverse, perché un conto è dire vabbè, se mi offrono un corso, no? In conto è dire che l'indennità è vincolata strettamente all'obbligo di fare un corso. Ma soprattutto il problema è il ragionamento che fa sulla formazione professionale Renzi, che Renzi sostanzialmente dice che la formazione professionale in Italia non va bene e si ispira al modello tedesco, no? Il modello tedesco, che sappiamo, è un modello dove l'impresa detta tutte le condizioni, cioè la fa da padrona, no? Nel senso che è basata sull'alternanza lavoro, formazione teorica lavoro, dove il lavoratore disoccupato sta 5-4 giorni in azienda e uno a fare formazione teorica, dove sostanzialmente, chiaramente in Germania con stipendi ben più alti di quelli che sarebbero in Italia, perché il capitalismo tedesco è ben più forte, ma appunto una roba del genere applicata in Italia significherebbe quello che già anche in parte succede, cioè che tu prendi sì i tuoi 700 euro al mese di indennità, ma te li vai a guadagnare in un'azienda dove ti sfruttano, ti fanno fare il doppio di quello che fa un lavoratore normale, e forse sarebbe meglio che non te li dessero, insomma, questi soldi, perché ti tengono per il cappio, no?
È una forma di ricatto legalizzato in cui uno lavora per molto poco ed è obbligato a lavorare, a fare quello che gli dicono.
Ma non solo, in Germania gli esami da anche chi, non solo chi è disoccupato, ma anche chi ha finito gli istituti tecnici e va alle scuole di formazione e che le fa tutte dalle imprese, nel senso che il pubblico fa solo la parte teorica, poi ti manda in azienda e l'azienda che ti dà il certificato di buona condotta, e sono le camere dell'industria e le camere di commercio che fanno gli esami ai lavoratori in formazione, no? Per cui in realtà c'è un doppio ricatto, che da una parte poi te per prendere l'indennità di disoccupazione devi, o comunque insomma il reddito, sei sotto padrone e in una forma ricattabile, in più chi è il tuo datore di lavoro ti dà anche, ecco, lui anche che poi ti dà il voto, no? Cioè ti giudica dal punto di vista della formazione. Ma non solo, lì le imprese possono ampliare o rimpicciolire i programmi a seconda delle proprie esigenze, no? Cioè entrano direttamente nel determinare cosa si impara e cosa non si impara. Cioè, di fatto, insomma, è l'arbitrio totale delle imprese. Ora, nel capitalismo tedesco, come al solito, essendo un capitalismo solido, con produzione ad alta tecnologia, quindi con forza lavoro mediamente più qualificata, con livello di professionalità più alta, naturalmente ci sono tutta una serie di garanzie, no? Gli apprendisti sono nei contratti nazionali, hanno il salario, eccetera eccetera. Una roba del genere trasportata in Italia è già in parte quello che è già, ma secondo Renzi sarebbe molto di più, perché lui tira le orecchie alla Confindustria dicendo: voi non investite nella formazione, se dovete fare come in Germania, dove avete la possibilità di avere questa massa di forza lavoro, ve la prendete già in formazione, ve la selezionate, ve la sfruttate, ve la selezionate per poi dopo immetterla nella produzione.
Una bella trappola,
perché capito, te ora inizia con 3 anni di licenziabilità, dopodiché, ma dopo qualche anno direbbero: no, ma non è sufficiente, perché non basta, no, perché il mercato del lavoro ancora non si è ripreso, quindi 5 anni di licenziabilità. Cosa succede? Te vieni preso da un datore di lavoro, sfruttato per 5 anni, ti sfruttano bene bene, quando arrivi alla fine del quinto anno ti licenziano, perché chiaramente poi dovresti entrare nei protetti, no? ti licenziano, a quel punto entra l'indennità di disoccupazione, te la prendi, ma per prenderla devi andare a fare lo schiavo di qua e di là nelle vari, con i vari stage nelle aziende che ti decidono della tua vita, di cosa devi fare e cosa non devi fare. Dopodiché arrivi da un altro datore di lavoro e sei pronto per ricominciare, no? Per ricominciare altri 4-5 anni, poi ti licenziano. Questo è il...
Finché non sei troppo vecchio non ti prende più nessuno.
Finché poi non sei troppo vecchio e su cazzi tua, capito? Questo è un po' il modello. A questo c'è l'ultimo punto del job act importante, che è una cosa di cui abbiamo già ragionato anche alla radio, che è la legge sulla rappresentanza. Cioè, la chiusura del cerchio del ragionamento si faceva qualche mese fa. Renzi dice che ci vuole una legge sulla rappresentanza. La legge sulla rappresentanza, naturalmente, la stanno già facendo, nel senso che il 10 gennaio hanno firmato un altro accordo che peggiora quello del 31 maggio di cui parlavamo alcuni mesi fa. Quello sarà preso, se arriverà a compimento questa cosa, questo job act, o comunque insomma questo piano di Renzi, se Renzi effettivamente avrà la possibilità di governare, di fare quello che dice, e a quel punto niente, anche dal punto di vista del diritto di sciopero ci sarà una restrizione, la rappresentanza sarà solo di chi dice sempre sì. Insomma, è un disegno reazionario organico, ecco.
Direi sostanzialmente di sì. Credo che abbiamo fornito dei buoni elementi ai nostri ascoltatori per capirne di più. Ovviamente ci saranno anche altre occasioni. Nel frattempo io ti ringrazio molto per questo tuo prezioso contributo. Alla prossima.
Bene.
Claudio,
ciao Maria, grazie.